Grande piacere stare con voi e riconoscere tanti di voi. Non vi ho salutato tutti, alcuni conosco, alcuni no. È un piacere stare con voi. Certamente sarebbe stato molto più bello insieme a Deborah stare proprio fisicamente con voi, ma ovviamente i tempi non sono nostri da gestire, evidentemente, però sono contento che possiamo comunque, io sono privilegiato e è un onore stare con voi questa sera. Per condividere qualcosa dalla parola del Signore. Porto i saluti dalla Chiesa della mia famiglia, Deborah, i ragazzi e anche dall'Assemblea Bacoli in cui sono impegnato. Bene, il titolo che fu dato è Fidarsi di Dio anche nel buio. E il buio è una tematica molto particolare. Certamente. Con la crisi in cui ci siamo trovati in questi tempi, che ha creato non poca incertezza, no? Forse nei nostri cuori, nelle nostre case, nelle nostre città, nella nazione, ma certamente globalmente, ci ha creato un sacco di incertezze. Certamente guardando per una via di uscita, non è sempre facile sapere in chi o in che cosa fidarsi, no? Ci sono tante persone, alcuni con grandi titoli, che dicono cose contrastanti e forse la domanda ci facciamo è di chi mi posso fidare, no? E forse questo, perciò il titolo, no? Fidarsi di Dio anche nel buio. Perché certamente questi momenti, come posso dire, di buio, quando siamo non vediamo bene, non vediamo chiaro, le cose sono scure davanti ai nostri occhi. Certamente questi sono momenti che ci mette in crisi e trovare in questa crisi, certamente non sappiamo poi quando siamo nel buio come orientarci e in che cosa, dove rivolgerci. E solo per iniziare, prima di leggere insieme un brano, che vorrei che magari leggiamo un brano in cui Gesù poi si affronta un momento di grande buio nella sua vita, nella sua esperienza, e leggeremo da Matteo 26, 6, da versetto 36, Matteo 26, da versetto 36. Ma prima di leggere, voglio solo farci pensare un momento su forse questi momenti di buio che abbiamo avuto o forse stiamo passando proprio adesso, in questo momento, spero di no, però certamente queste cose ci avvengono nella vita. Quando io penso particolarmente alla mia vita, quando ero piccolo, e come tanti di voi forse sapete, sono figlio di missionari e sono nato e cresciuto in Congo. E mi ricordo quando ero bambino, negli anni 60, in Congo c'era tanti disordini, guerre. E la notte nel buio sentire da lontano i tamburi, le voci fuori. E quella paura, quell'incertezza, quel non sapere dove rivolgersi. Ovviamente chiamare per, come si fa, no? Per la mamma. E mi ricordo mia mamma che veniva e particolarmente in quelle ore notturne. Mi ricordo particolarmente che mi leggeva Salmo 23. Però il buio, quando non sappiamo, sono cose che succede, non sappiamo veramente come rivolgerci. Gesù, il nostro Signore, certamente per noi, passando queste esperienze che lui ha passato lì nel giardino di Getsemane, può essere per noi un'occasione di rispecchiarci di fronte ai momenti in cui noi ci troviamo, un momento in cui non capiamo bene quello che sta succedendo, di come procedere, in chi o in cosa fidarci. E così forse possiamo leggere insieme Matteo 26, da versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò ad essere triste e angosciato. Allora disse loro: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile questo calice passi oltre da me senza che io la beva, sia fatta la tua volontà. È tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: Dormite pure ormai, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina. Il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. Bene, che il Signore possa benedire la lettura di questa, la sua parola, un momento così intimo del Signore che abbiamo avuto il privilegio, leggendo questa parola, di poter rientrarci in qualche modo anche noi. Dunque, quali sono le cose di cui noi fidiamo? Forse il buio, possiamo dire, il momento buio nella nostra vita, quando non capiamo bene, quando le cose di cui noi ci fidiamo sembra che vengano strappati via, quando non sappiamo dove rivolgere. Forse sono questi momenti, come posso dire, è un catalizzatore, cioè per far uscire fuori quelle che c'è veramente nei nostri cuori. E lì nel buio, un po' come il marinaio nella tempesta, no? Il buon marinaio si vede nella tempesta, è nella tempesta che esce fuori quello che lui è veramente. E così anche nel buio, quando noi affrontiamo nei momenti in cui non sappiamo dove rivolgere, è che esce fuori veramente quello che noi siamo anche nei nostri cuori. E per Gesù, certamente questo momento, che per noi è molto difficile, anzi impossibile comprendere appieno, ma molto difficile proprio afferrare bene, perché certamente a lui succede qualcosa all'improvviso che non c'era prima. Vi ricordate che prima lui cenava con i discepoli, mangiava con loro, esponeva a loro la parola del Signore, pregava per loro, spezzava il pane, ha pure lavati i piedi ai discepoli. Insomma, eppure non è che lui non sapeva che doveva andare alla croce. Lo sapeva molto bene, l'aveva detto tantissime volte ai discepoli. Però succede qualcosa di straordinario proprio nel giardino di Getsemani. Che lui entra nel giardino, lui sa quello che deve fare, sa perché sta lì. Anzi, se vi ricordate, tutta la settimana lui è uscito fuori di Gerusalemme, ha passato la notte nel giardino di Getsemani. Ma questa notte era diverso e succede qualcosa che non è facilmente spiegabile. Cosa succede? Gesù a un certo punto cade, come l'abbiamo visto, cade a terra e viene sopraffatto ovviamente con un'angoscia che va al di là forse di qualsiasi angoscia che noi potremmo anche immaginare. Talmente l'angoscia è grande che comincia a sudare dei gocce di sangue dalla pelle. Cioè, è sopraffatto Gesù Cristo da un senso di tremendo dolore e buio, cioè un buio pesante sulla sua vita in quel preciso momento. Uno si domanda allora, ma cosa stava succedendo lì? Perché se forse noi riusciamo a entrare meglio in quello che Gesù stava facendo, forse anche quando noi affrontiamo le nostre piccole momenti di buio troveremo in Cristo certamente un grandissimo sostegno. Uno potrebbe domandarsi, no? Ma se Gesù, prima della morte o alla morte, cade in così tanto angoscia, come mai? Perché poi se noi ci fermiamo e pensiamo a tante altre persone che sono morti, credenti, bruciati sul rogo, uccisi, perseguitati, o in altra maniera, ma parecchi dei quali sono morti sereni, sono morti addirittura gioiosi. Come mai Gesù invece è sopraffatto dall'angoscia in questi momenti del buio della notte? Come possiamo spiegarlo? Come possiamo spiegare che Gesù, il Figlio di Dio, il Santo, che è diventato un uomo, che Gesù, Dio, il Figlio di Dio, diventa un uomo, dunque diventando un uomo, non parzialmente uomo, ma completamente uomo, completamente Dio, completamente uomo, ma purché era uomo. E lui in queste circostanze si trova in cui aveva limitato i suoi poteri, aveva limitato la sua conoscenza, è dovuto crescere nella conoscenza. Ha dovuto imparare come un uomo a fidarsi di Dio. Si trova in questo momento in cui da essere umano è Dio, ma essere umano in una situazione che sicuramente non riusciva a afferrare completamente. Ma lì nel giardino, forse l'unica interpretazione che possiamo dare che dà motivo a questa grande angoscia, che lì in quel momento è Dio stesso, come posso dire, porta Gesù al baratro, lo fa vedere dentro quel terribile vuoto cosa gli aspetta. Altro che buio della notte. Gesù lì in quel momento viene portato davanti a realtà in cui Dio il Padre lo fa vedere quelle che vuole da lui. E Gesù uomo, è difficile certamente comprendere il senso di tutto questo. Scusa un momento, devo fare un servizio qua. È molto difficile. Cristo poi in quei momenti, guardando in quel buio, cosa vede? Vede l'ira di Dio. Vede che Dio aspetta da lui, il Padre, che lui, che lo sapeva molto bene, di portare il peso del peccato del mondo sulle sue spalle. Gesù lì, in quel momento, sopraffatto da un senso di orrore, di terribile, ma Signore, ma se ti è possibile che questa cosa possa allontanare da me, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Infatti, Gesù, nell'Antico Testamento c'è un versetto in Isaia 51, versetto 17, che dice questo, che parla di Israele che fu punito dal Signore per il suo peccato, però viene applicato poi al nostro Signore Gesù Cristo, in cui dice, hai bevuto dalla mano del Signore il calice, la coppa di stordimento, e hai succhiato sino in fondo. Cioè, Gesù che stava in eterna comunione con il Padre, vede davanti a lui che questo rapporto così importante, che è l'essenza della nostra esistenza, la spiritualità che noi possiamo mai godere, cos'è? È avere rapporto con il Padre che è la fonte della vita, della bontà, della giustizia, dell'equità, di ogni buona cosa, della grazia, di essere separato da Dio, è una cosa impensabile per Gesù Cristo. Dall'eternità avevo goduto piena comunione con il Padre. Come può Gesù, l'uomo, afferrare questo? Che deve essere la sua perfetta comunione con Dio, che Dio si separerà da lui. Come fai a ragionare una cosa del genere? Cosa fa Gesù con tutto ciò che viene portato, come posso dire, a questo precipizio a vedere? È un po' come, posso dire, l'episodio, vi ricordate i tre amici di Daniele, Sadrach, Meshach e Abednego, no? Che loro di fronte alla loro sfida di essere buttato nella fornace perché si rifiutano di piegare davanti alla statua, perché loro credono soltanto in Dio e non vogliono disonorare il nome del Signore. Eppure loro ci vanno dentro in certo qual modo, con coraggio. Però c'è un'enorme differenza, è vero? Loro chi hanno trovato lì nella fornace? Hanno trovato il Signore che camminava con loro. Ma Gesù, chi ha trovato nella sua prova? Chi ha trovato? Sappiamo bene quello che lui ha fatto, quello che ha gridato lì sulla croce, quelle parole ancora più difficili da assimilare. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Eppure Dio l'ha fatto vedere in anteprima. L'ha fatto proprio comprendere, sentire il peso del buio in anteprima. Cosa Dio chiede da noi? Quali sono le prove che il Signore ci mette, che in cui ci troviamo, in cui non riusciamo a spiegare il perché e il per come? Come mai ci troviamo in queste prove? Perché con Gesù in questa situazione ovviamente rappresenta una situazione che comincia dalla Genesi. In Genesi, voi sapete la storia nel giardino di Eden, quel racconto così importante per il resto della Bibbia. Quando Adamo ed Eva camminavano nel giardino, al centro del giardino c'era un albero. E questo albero a che serviva? Ovviamente serviva per imparare a fidarsi di Dio. Quando Dio dice potete mangiare di qualsiasi cosa, ma se tu mi ubbidisci a non mangiare dal frutto di questo albero, allora vivrai. Allora questo non è tanto difficile da comprendere, vero? Ubbidisci, non mangiare il frutto, vivrai. E Adamo ed Eva cosa hanno fatto? Forse per un po' l'hanno fatto, però a un certo punto hanno deciso che loro sapevano meglio di Dio, che in realtà mangiare di quel frutto gli avrebbe portato delle benedizioni, l'hanno mangiato e hanno trovato la morte. E noi troviamo qui con Gesù Cristo in un altro giardino, il secondo Adamo. Questo Adamo non è venuto a portare la morte all'umanità, ma la vita. Ma la cosa succede in questo giardino era una richiesta da parte del Padre molto simile a quello di Adamo, ma molto più difficile da comprendere. Perché Dio in pratica cosa sta dicendo a Gesù? Se tu mi ubbidisci in merito a questo albero, cioè non l'albero del giardino di Eden, ma l'albero della croce, se tu mi ubbidisci, io ti ucciderò, ti butterò via dalla mia presenza. La mia ira sarà versata su di te. Se tu mi ubbidisci, ti fidi di me? Cioè, Adamo ed Eva non si sono fidati di Gesù con tutte le promesse delle benedizioni? Adesso il secondo Adamo, Gesù, sta lì nel giardino e Dio il Padre in pratica sta dicendo: voglio che ti fidi di me e se tu mi ubbidisci, io ti butterò in questo baratro. Dovrai subire per l'iniquità di noi tutti, di noi tutti. Sei disposta a fidarti di me? Gesù, non dimenticare, è Dio ma è anche un uomo. Come si afferra una cosa del genere? Noi sappiamo come Gesù ha pregato, non sappiamo tutto quello che ha detto in tutte quelle ore lì, però sappiamo quello che la Bibbia, il Vangelo ci racconta, che lui evidentemente non voleva fare questo, perché lo dice, non sia cioè la tua volontà sia fatta, non la mia, significa la sua volontà, Non, assolutamente non voleva. Ma come si può volere una cosa del genere? Eppure Gesù Cristo, nonostante l'incomprensibilità, se posso dire, umanamente parlando, di una cosa del genere, se tu mi ubbidisci, dice Dio, io ti condannerò. E avere lo stesso fiducia in Dio. Questo è fenomenale. Questo è fenomenale. Nel buio della notte, Gesù combatte strenuamente e arriva al punto di dire al suo padre: nonostante tutto questo che io non voglio, mi fido di te. Gesù si fida di Gesù. Gesù si fida del Padre nel momento più buio della sua esperienza sulla terra. E questo è fenomenale, perché Dio, pensiamo anche in quel momento, perché Dio, cioè io adesso uso un po' di immaginazione, potete riprendermi se volete dopo, però mi domando se non era proprio nell'intenzione di Dio di permettere che questi discepoli si addormentassero. Perché questa è una cosa che Gesù doveva affrontare da solo. Cioè Gesù aveva l'opportunità in quel momento di dire: sai una cosa, padre? Non ci sto. Poteva svincolarsi in quel momento e andarsene via. Però decide di fidarsi di Dio, il padre, nonostante le circostanze davanti a lui non erano assolutamente facili da assimilare. Gesù è lo stesso nel buio della notte di quanto lo è nel giorno. Perché nel giorno, quando splende il sole, quando le cose sono belle, lui aveva insegnato i suoi discepoli. Loro avevano chiesto a lui: Signore, insegnaci a pregare. Bella preghiera, bella richiesta. E come ha risposto Gesù? Gli ha dato un bel discorso che si trova anche ovviamente in Matteo, particolarmente da vari consigli, ma poi dice: quando pregate, pregate così. Vi ricordate cosa dice? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. Allora qui c'è un Signore che non è che parla in un modo e agisce in un altro. Lui è lo stesso di giorno e di notte. E quello che insegna ai suoi discepoli è quello che lui mette in pratica, ma mille volte più di quanto dovremmo mai affrontare noi. Perché ovviamente la differenza è fra quello che ha fatto Cristo, quello che dobbiamo fare noi, e Gesù ha dovuto affrontare l'immensità dell'ira, della punizione di Dio da solo. Noi non dobbiamo mai affrontare niente da solo, perché Gesù sta con noi. Lui ha mandato lo Spirito Santo che intercede per noi. Abbiamo l'uno l'altro, abbiamo una Chiesa, abbiamo un sacco di risorse per assisterci quando noi ci troviamo un momento, anche quando ci sentiamo completamente solo. La grande domanda nel buio della notte è questo: ti fidi abbastanza di me? È una domanda che io mi devo fare continuamente, quando le cose vanno storte e diciamo: Signore, ma che, perché, ma come? Magari ci possiamo diventare scoraggiati, abbandonare. E il Signore dice: ok, tu non comprendi, ma da quando tu devi capire le cose? A volte è qui dove ci voglio portarci a considerare proprio il cuore di quello che vuol dire essere un cristiano. Voi sapete, no? La prima confessione di fede del cristianesimo è molto breve e molto semplice. Infatti, talmente breve e semplice che addirittura io sono in grado di dirlo anche in greco. Non sono assolutamente bravo al greco, però lo dico. Jesus Christos Kurios. Che significa? Semplice, no? Gesù Cristo Signore. La prima confessione di fede. Cioè, cosa significa questo? Questo stranamente non dice molto su, come posso dire, la natura di Gesù, non dice moltissimo, non dice molto su quello che lui ha fatto, che poi nelle confessioni di fede che seguiranno, no? Morto, risorto, asceso in cielo, benissimo. Questo è molto, molto essenziale, proprio ridotto all'essenziale. Gesù Cristo è il Signore, cioè Gesù Cristo comanda nella mia vita. Io ho posto la mia fiducia in Cristo. Chiunque confessa Gesù Cristo significa che cosa? Che nel buio della notte io ho deciso di fidarmi di Cristo, esattamente come Cristo si è fidato del suo Padre, anche se non capisco, anche se non sono d'accordo, ma io so in chi ho creduto. Questo è cristianesimo, è vero? Questo è. Gesù Cristo è il Signore. Cosa vuol dire Signore? Ti devi fidare del Signore. Non so, vi ricordate il Medioevo? Vabbè, non vi ricordate perché non c'eravate, ma anch'io. Però che nei tempi, quando c'erano i signori, ci voleva come posso dire, si doveva dare l'alleanza, no? Insomma, che piegare davanti al Signore, dargli la spada, quello che sia, e tu eri legata al tuo Signore. Cioè, quello che succede al tuo Signore succede a te. Cioè, questa idea di essere leali verso il tuo Signore, perché ti fidi di Lui, perché la tua vita dipende da Lui, è il fondamento del cristianesimo. E Gesù Cristo, nella notte, il buio della notte, lì, nel giardino di Getsemani, proprio 1.000 volte, 100.000 volte peggio di noi, di quanto potremmo mai affrontare noi, ci fa vedere come si fa. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Quante volte no? Noi preghiamo invece al Signore e preghiamo al Signore. Infatti Gesù dice ai discepoli che devono pregare, lo vedremo fra un momento, però molte volte noi preghiamo al Signore e vogliamo che sia fatta la nostra volontà in realtà, giusto? Cioè, Signore, ti raccomando, e preghiamo il Signore qua, Signore. È normale che noi preghiamo, chiediamo, lo facciamo, penso, tutti quanti, anzi, facciamo bene a dirlo al Signore, molto meglio fare le nostre richieste a Lui, qualsiasi sia, che non farli affatto. Però di avere quell'atteggiamento di desiderare che venga fatta la volontà del Signore è tutta un'altra cosa. Perché? Perché fondamentalmente, se non fosse per il Signore, noi camminiamo ancora nel buio. Chi di voi, chi potrebbe dire che conosce domani? Chi potrebbe dire che conosce quello che succederà a me domani? Io non lo so. Allora, come faccio a fidarmi di me o delle mie intelligenze? Certo, devo usare il cervello, ma alla fine l'unica cosa sensata nel camminare nel buio di questa vita è la luce del Signore, di fidarsi di Lui. Questo è il cammino cristiano. Questo è quello che il Signore richiede anche da noi. Infatti, proprio intorno a questo episodio che abbiamo letto insieme, è successo delle cose ovviamente di grande importanza. Conosciamo ovviamente molto bene quello che è successo a Gesù e conosciamo anche molto bene quello che è successo a Pietro. E il contrasto fra queste due persone, cioè Pietro rappresenta tutti quanti, tutti i discepoli, certo non erano in qualche modo meglio di Pietro. Però c'era un problema di base. Quando Gesù arriva nel giardino, proprio all'inizio, prima ancora di pregare, perché lo leggiamo in Luca, capitolo 22, che dice: giunto sul luogo, disse loro, pregate di non entrare in tentazione. E poi, a metà strada che abbiamo letto noi, Matteo 26, 41, dice: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù cosa ha fatto nell'angoscia della prova, del buio che stava davanti a lui? Ha pregato. Si è buttato faccia a terra se necessario e ha aperto il suo cuore davanti al Signore. E nel fare questo cosa succede? Succede la cosa più importante della nostra esistenza, di stare in rapporto con il nostro Padre. E nel fare questo possiamo certamente trovare conforto, però forse una delle cose più importanti che succede è che cominciamo a vedere le cose dal suo prospettivo, vero o no, quando preghiamo. Signore, siamo pieni delle nostre angosce, davanti al Signore, aggrappiamo a Lui, preghiamo a Lui, apriamo il nostro cuore, cominciamo a vedere le cose dal suo prospettivo, dalla sua prospettiva, dalla prospettiva di Dio. Dio che è al di sopra di ogni cosa, che conosce l'inizio e la fine, e anche se io non lo conosco, posso poi arrivare un senso di grande pace nel mio cuore, perché Egli è il Signore, non io. A volte no, noi vogliamo anche essere noi piccole messie, no? Vogliamo risolvere i problemi del mondo. Mi ricordo quando ero bambino, stavo in collegio, mi hanno mandato poi in collegio a 5 anni, in Zambia, dal Congo in Zambia. E mi ricordo a un certo punto nella classe c'era un pedichino che faceva un sacco di dispetti quando la maestra non guardava. Allora, la maestra, come tutte le maestre, non lo so se voi siete mai qualche maestra in mezzo a voi, puniva tutta la classe perché nessuno ovviamente portava la spia. Allora io mi ricordo da bambino, pensando, ero già credente, pensavo forse sarebbe buono che confesso io per lui. Così, per ogni volta che qualcuno faceva qualche cosa e nessuno ammetteva, io dicevo, maestro, sono stato io. E pensavo di fare bene. Pensavo che così magari Gesù mi sarebbe piaciuto. Ma quando poi è finito la fine del semestre e mio papà ha preso la pagella, e sono davanti a mio padre e lui mi guardò e disse, figlio mio, ma cos'è tutto questo? E io, tutto allegramente, pensavo di spiegarlo. Ma papà, io... E mi raccontavo la cosa, ma lui mi ricorda molto bene il senso di quello che ha detto, anche se non le parole precise. Mi ricordo, il senso era questo. Figlio mio, tu non sei Gesù. Tu non sei il Messia. Tu non sei la persona che deve prendere le colpe delle persone sulle tue spalle, né ai tuoi di cui ti devi preoccupare, non quelli degli altri. Ma Gesù invece, ad affrontare questa grande prova, lui l'ha fatto. Ma cosa vuole da noi? Quello che ha detto a Pietro e altri discepoli di pregare. Allora Pietro e gli altri discepoli non hanno pregato. No, e facendo così non erano preparati per la prova che sarebbe venuta entro poco. Infatti Pietro, con la sua forza, la sua intelligenza, il suo modo di fare, salta in piedi e con, voi sapete, con la sua spada attacca la serva del sacerdote e stacca l'orecchio. Avrebbe creato un guaio fenomenale. Gesù sarebbe stato arrestato come un delinquente, avrebbe avuto motivo di dire, guarda, questi sono violenti. Gesù subito guarisce l'orecchio. Subito riprende Pietro. E Pietro poi dopo questo, ancora non basta, lui corre dietro a Gesù. Sì, lui lo segue perché lui è un discepolo, non è che non è un discepolo. Però lo segue da lontano, nascosto, nascondendo la verità. Poi si trova lì vicino al fuoco e nega il Signore 3 volte. Poi va nel più profondo buio pure lui. Ma perché tutto ciò? Perché non si era affidato al Signore, non si era preparato per le prove. Gesù invece si era preparato a grande maniera. Ti ricordi ogni giorno, spesse volte andavo sulla montagna da solo a pregare. Chissà quante ore Gesù ha passato davanti alla presenza del suo Padre. Cosa faceva? Aveva comunione col Padre. Ma se posso dire, Gesù era anche un essere umano, si preparava per il momento del buio. E quando arriva, cosa fa? Continua a fare quello che ha fatto prima. Continua a fare quello che ha fatto prima. Nel buio esce fuori quello che siamo. Nella notte esce fuori, quando nessuno ci sta guardando, quello che ci sta nel nostro cuore. Portiamolo al Signore e vedrai come Lui ci trasformerà, cambierà il nostro modo di pensare. C'è un detto di Elizabeth Elliot, non so se la conoscete, io l'ho conosciuta Elizabeth Elliot, lei è una, penso che è andata dal Signore adesso, però lei era la moglie di Jim Elliot, quello che fu ucciso in Sud America dagli indiani quando cercavano di portare il Vangelo. 4-5 di loro, sempre della nostra assemblea, furono uccisi. Io ho avuto il privilegio di conoscere Elizabeth Elliot. Lei, una grande donna di Dio, disse questo fra tante altre cose. Io tolgo il Signore dal trono del mio cuore se pretendo che Lui soddisfa la mia idea di giustizia. A volte trattiamo Dio come se fosse il nostro consigliere. Preghiamo con Dio e se ci piace quello che Lui ci consiglia, allora ubbidiamo. Ma se non ci piace più di tanto, diciamo, ma non sono pronto per questo. Ma cosa ha detto Elizabeth Elliot? Lo leggo di nuovo. Io tolgo il Signore dal trono del mio cuore se pretendo che Lui soddisfa la mia idea di giustizia. Gesù, e non pretendo di spiegarlo, non ha preteso che il Padre spiegasse a Lui in quel momento della notte. Ha detto semplicemente: Padre, la tua volontà sia fatta e non la mia. E a volte nella nostra vita arriviamo a queste cose, no? Di chi ci fidiamo? Perché ci sono due piani all'opera nel mondo. C'è il piano di Dio, che è meravigliosa, che è mirato alla nostra salvezza, è mirato che prima o poi ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore e riconoscerà la grandezza, la gloria, la bellezza, la misericordia di Dio per quello che è. Qual è il piano di Dio? E in tutto il mondo si stanno convertendo migliaia, centinaia di migliaia di persone che stanno conoscendo il Signore, forse più credenti adesso di quanto ci sono mai stati. Ma c'è anche un altro piano all'opera. E c'era anche quella notte, piano dell'opera di Satana, che è intento a distogliere, a distruggere i rapporti della creatura, di noi esseri umani, con il nostro Padre Celeste. E farà di tutto. Ci butterà tutto il possibile addosso per far sì che noi togliamo il nostro rapporto col Signore. Quante persone sono cadute? Quante volte noi siamo caduti? Cosa bisogna fare qui? Quello che dice Gesù. Pregate, pregate, che non cadiate in tentazione. C'è un paio di cantanti, no? In inglese, cioè conoscete però sicuramente i nomi, Bob Dylan, Frank Sinatra. Bob Dylan, in una dei suoi canzoni dice: devi servire qualcuno, cioè o servi uno o servi un altro. O serviamo i nostri interessi, il nostro ego, o serviamo il Signore. Di chi vuoi fidarti? Chi è la persona? Qual è il Signore di cui vogliamo fidarci? Vabbè, la risposta è chiara. Mi ricordo pure una bruttissima canzone di Frank Sinatra, forse uno dei suoi ultimi, che ha fatto grande successo, in cui lui canta I did it my way, cioè io l'ho fatto a modo mio, cioè era fiero perché la sua vita avesse fatto a modo suo. Povero lui, povero lui. In quale modo vogliamo noi vivere la nostra vita? Io penso che quando guardiamo nel giardino di Getsemani ci possiamo trovare grande, grande guida e conforto, perché anche cammino nell'ombra della valle della morte, non temerei male alcuno perché tu sei con me. Io mi posso fidare di Cristo. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti ringraziamo di cuore che abbiamo la tua parola, il Vangelo che abbiamo letto questa sera, che ci ha fatto avere un'occhiata a qualcosa di grande valore, di vedere il Figlio di Dio nell'angoscia che parla con il suo Padre Celeste. E noi, Signore, in un mondo così caduto, un mondo di coronavirus, un mondo di difficoltà familiari, un mondo di difficoltà economiche, che non sappiamo cosa ci aspetta nei giorni, nei mesi avanti. Però, Signore, abbiamo un mondo che è stato creato da Dio e noi vogliamo, Signore, ribadire, Signore, che Tu sei il Signore, Gesù Cristo è il Signore, vogliamo seguire Te. Ti chiedo, Signore, di perdonarci le molteplici volte che togliamo gli occhi da Te e mettiamo su qualche altra cosa. Prego, Padre, posso Tu benedire ognuno di noi. Possiamo vivere nella pace e la tranquillità di poter andare avanti e affrontare le sfide con quella gioia nel nostro cuore, che il Signore è con noi e che siamo vincitori a causa di quello che Cristo ha già compiuto per noi, lì, in quella notte, e lì, su quella croce. Operi, Signore, in nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.